Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Sempre più complicata la situazione a Niscemi, provincia di Caltanissetta, dove gli sfollati a causa dei crolli sono oltre 1300. La frana avanza ancora e ad aggravare il quadro sopraggiunge una nuova perturbazione che potrebbe portare forti piogge e un altro cedimento del terreno. Per il capo dipartimento della protezione civile, Fabio Ciciliano, il movimento franoso ha superato quello del Vajont. Intanto è scontro politico sull'uso dei fondi per il ponte sullo stretto, a cui si sta pensando di ricorrere in parte per finanziare il territorio colpito dalla frana. Ma Matteo Salvini si oppone. Quei soldi non si toccano, ne troveremo altri. Sale ad almeno 10 la conta delle navi militari inviate in Medio Oriente dagli Stati Uniti e la tensione tra la Casa Bianca e il regime di Teheran si inasprisce ancora. L'Unione Europea intanto approva nuove sanzioni contro l'Iran. Nella striscia di Gaza invece si attende l'avvio della fase 2 della tregua dopo la consegna del corpo dell'ultimo ostaggio israeliano, mentre in Italia, poco meno di 2 mesi dal referendum sulla giustizia, si certifica che chi vive lontano dal proprio comune di residenza per motivi di lavoro o studio non potrà ricorrere al voto fuori sede. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo giovedì 29 gennaio 2026. Allora, in primo piano quello che sta accadendo a Niscemi, dove la frana sta avanzando e secondo la protezione civile è destinata a farla ancora verso il centro abitato. Di conseguenza si allargherà la zona inaccessibile alla popolazione, provocando altre evacuazioni. Una situazione che preoccupa anche in vista della nuova perturbazione che nelle prossime ore potrebbe portare forti piogge sulla zona. Il governo intanto prova a rimediare alla evidente sottovalutazione dei primi giorni. L'ho fatto ieri Giorgia Meloni sorvolando in elicottero la città e oggi il Consiglio dei Ministri con la promessa di fondi per il territorio. Si litiga però sul ponte di Messina. Matteo Salvini infatti non vuole che i finanziamenti vengano spostati per finanziare le riparazioni per Niscemi. Sentiamo da Roma la corrispondente Anna Bredice.
Anche di fronte ad un territorio che sta franando ad una velocità che secondo gli esperti è maggiore di quella del Vajont, nemmeno di fronte a questo Salvini rinuncia a tenersi stretti i finanziamenti per il ponte sullo stretto, un'opera faraonica che per i costi che lui anche oggi difende. I soldi per il ponte non si toccano, dice, per Niscemi se ne troveranno altri. Per lui è diventato un obiettivo che serve a misurare il potere e la forza dentro al governo, anche se i dubbi ci sono e oggi sono resi evidenti nella stessa Sicilia con quel voto segreto della maggioranza di centrodestra nell'assemblea regionale che chiede di utilizzare i soldi per il ponte per mettere in sicurezza il territorio. C'è più di 1 miliardo di soldi investiti che le opposizioni chiedono di spostare da subito per affrontare il dissesto in Sicilia. I soldi del ponte sono fermi perché fermo è il progetto, sospeso dopo le decisioni della Corte dei Conti, ma Salvini insiste per riportare in Consiglio dei Ministri un nuovo decreto. Su Niscemi è andato in scena uno scaricabarile di responsabilità, di ordinanze firmate, di soldi stanziati per opere mai eseguite, un rimpallo tra comune e regione e lo stesso Musumeci, che ora sembra sorpreso dalla gravità della frana, fino al 2022 è stato presidente della regione Sicilia. Per questo le opposizioni chiedono le sue dimissioni e che sia Meloni ad andare in Parlamento a riferire, ma il 4 febbraio sarà Musumeci ad andare alla Camera a parlare di una piccola città che piano piano rischia di crollare insieme al terreno. Linea allo studio.
Secondo indiscrezioni di stampa, il Consiglio dei Ministri, che si è riunito nelle scorse ore, non avrebbe neanche esaminato la contestata norma sul lavoro sottopagato che il governo aveva già provato 2 volte a far approvare. Quella misura, criticata da sindacati e opposizioni, era presente in alcune bozze circolate nelle scorse ore, ma alla fine la questione non sarebbe stata affrontata. Il motivo potrebbero essere dei dubbi espressi direttamente dalla Presidenza della Repubblica. Veniamo adesso agli esteri, veniamo in particolare al Medio Oriente, perché nelle ultime ore è arrivato un cacciatorpediniere statunitense portando ad almeno 10 il totale di navi militari inviate nell'area da Washington. Con il passare dei giorni sembra sempre più probabile dunque un attacco americano all'Iran. Michele Migone.
La grande armata, come lo stesso Donald Trump l'ha chiamata, è quasi pronta ad agire. La portaerei Lincoln e il suo gruppo navale sono in zona, decine di aerei sono stati spostati nelle basi americane in Medio Oriente e in Europa. I colloqui con i vertici militari israeliani sono stati completati. Tel Aviv non attaccherà, ma risponderà nel caso in cui gli iraniani, dopo i primi bombardamenti americani, volessero coinvolgere Israele nella guerra. Trump deve decidere cosa fare. Vorrebbe un attacco risolutivo che permettesse un cambio di regime, colpendo le più importanti figure religiose e politiche, colpendo le infrastrutture militari e i gangli dell'apparato di repressione. Ma gli esperti del Pentagono gli hanno detto che, per quanto devastante, un attacco aereo non porterebbe a questo risultato. L'altra possibilità sarebbe adottare una soluzione Venezuela, fare fuori la componente principale della leadership iraniana, i clerici, Khamenei, e puntare su di un regime politico-militare che accetti le richieste USA su nucleare, arsenale missilistico e abbandono degli alleati regionali, Hamas, Hezbollah e Houthi. Ma anche questa non sembra allo stato attuale una strada facile da seguire. Molto indebolito, il regime sembra essere ancora piuttosto coeso di fronte alle minacce americane. L'altro elemento che sta valutando Trump è la risposta militare iraniana. Se è vero che la contraerea di Teheran è stata per lo più distrutta nella guerra di giugno, è anche vero che i magazzini sono ancora ben forniti di missili balistici. Le basi USA nella regione, Israele, sono nel mirino. In giugno, dopo l'attacco ai siti nucleari, gli iraniani lanciarono dei missili contro la base USA in Qatar, ma fu più che altro un gesto simbolico. Oggi non lo sarebbe. Potrebbe dar vita a un conflitto dall'indefinita durata e dalle imprevedibili evoluzioni, cosa che la Casa Bianca vorrebbe, almeno a parole, evitare.
Intanto l'Unione Europea ha approvato nuove sanzioni contro il regime iraniano e ha inserito i Pasdaran, le cosiddette guardie della rivoluzione, nella lista delle organizzazioni terroristiche. Ci fa il punto da Bruxelles, Federico Baccini.
Qualsiasi regime che uccida migliaia di persone al suo interno sta lavorando per la propria rovina. Con queste parole l'alta rappresentante UE Kaya Kallas ha annunciato la svolta radicale dei 27 sul trattamento formale della Guardia Rivoluzionaria Iraniana, ora posta allo stesso livello di ISIS e Al-Qaeda. La decisione di classificare i Pasdaran iraniani come organizzazione terroristica è stata presa all'unanimità dei 27 ministri degli esteri, dopo che la repressione sanguinaria delle proteste da parte del regime degli Ayatollah ha convinto anche Francia, Italia e Spagna a inviare un segnale politico inequivocabile della posizione dell'intera Unione. Era ora, ha messo in chiaro la presidente della Commissione von der Leyen, sostenitrice di questa misura già dalle proteste per l'uccisione di Mahsa Amini nel 2022. In termini pratici, tutti i membri della Guardia Rivoluzionaria e chi li supporta materialmente e finanziariamente vedranno i propri beni congelati e potranno essere arrestati e processati se metteranno piede sul territorio dell'UE. Non che fino a oggi i rapporti fossero idilliaci. Da anni esiste una lista di sanzioni UE per il supporto dell'Iran alla guerra russa in Ucraina, aggiornata anche oggi con l'inserimento di 6 entità e 15 persone, tra cui il ministro dell'Interno. Ma con il passo ulteriore che classifica il nocciolo duro del regime come terrorista, si chiude quasi certamente ogni canale di dialogo, perché ora ci si aspetta una reazione dura, tanto che il ministro Tajani ha già annunciato che metà dei dipendenti dell'ambasciata italiana a Teheran è stata richiamata in via precauzionale. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Il ministro degli esteri iraniano ha commentato la decisione europea sui Pasdaran parlando di grave errore strategico. Diversi paesi stanno tentando di evitare una guerra totale nella nostra regione. L'Europa invece è impegnata ad alimentare il fuoco, ha detto il ministro. A Minneapolis, intanto, negli Stati Uniti, c'è stata una conferenza stampa di Tom Homan, il cosiddetto zar dei confini, inviato da Donald Trump in sostituzione di Greg Bovino, il comandante a cui in una prima fase il presidente aveva affidato la guida della caccia alle persone migranti nella città del Minnesota. L'uccisione di 2 persone da parte dell'ICE, l'agenzia di antimmigrazione, e poi le conseguenti reazioni causate dalla loro morte hanno portato Trump a rimuovere Bovino. Homan oggi ha detto di voler ristabilire legge e ordine e ha ipotizzato una riduzione degli agenti dell'ICE in città se le autorità locali e quelle federali collaboreranno. Ce ne parla allora Martino Mazzonis, giornalista esperto di Stati Uniti.
Emerge il tentativo di rimediare al danno fatto senza fare troppi passi indietro. Questo sembra quello che Homan è chiamato a fare a Minneapolis. Ha detto: nessuna agenzia lavora in maniera perfetta, non sono qui a dire che abbiamo fatto un lavoro perfetto, però parallelamente ha anche rivendicato la legittimità del lavoro dell'ICE. Quindi non ce ne andiamo via, ma cambieremo il modo di gestire le nostre operazioni qui a Minneapolis, anche perché ho parlato con il governatore, ho parlato con il sindaco, ho parlato con il procuratore generale dello Stato, cioè mi sono coordinato con lo Stato, che è una di quelle cose che l'ICE dovrebbe fare. L'ICE non è nato ieri ed ha lavorato in tutti questi anni, a volte anche facendo delle cose non particolarmente benefiche, chiamiamole così, dopodiché non era arrivato mai a questi estremi. La scelta dell'amministrazione Trump di mandare Bovino e di elevarlo a figura, come dire, iconica della caccia all'immigrato è stata un autogol. La maggioranza degli americani, una ampia maggioranza degli americani, è piuttosto sgomenta, indignata o furiosa a seconda del grado per quanto sta accadendo. Appunto, il tentativo quindi è quello di non fare un passo indietro facendo un passo indietro.
Nel tardo pomeriggio da Donald Trump è anche arrivato un annuncio sulla guerra in Ucraina. Ho chiesto a Vladimir Putin di non attaccare le città e i villaggi per una settimana e lui ha accettato, ha detto il presidente americano. Da capire però se arriveranno conferme nel contesto delle trattative iniziate alcuni giorni fa ad Abu Dhabi, ma anche dei continui bombardamenti sulle infrastrutture energetiche che in queste settimane, lo ricordiamo, hanno lasciato al freddo e al buio buona parte della popolazione ucraina. L'esercito israeliano, torniamo ancora in Medio Oriente, ha fatto sapere che i coloni responsabili del pogrom della scorsa notte in un villaggio beduino della Cisgiordania non sono ancora stati rintracciati. Tutti i sospettati dell'incendio sono fuggiti e non sono state trovate ulteriori prove, si legge in un comunicato. Nelle immagini girate da un rabbino attivista contro l'occupazione e diffuse stamattina da un quotidiano israeliano, si vedono almeno 3 case bruciare, gli assalitori sfondare porte e finestre e poi spruzzare spray urticante nelle abitazioni, mentre gli abitanti cercano disperatamente di spegnere le fiamme e mettersi in salvo. A Gaza, intanto, dopo la consegna del corpo dell'ultimo ostaggio, si attende l'avvio della cosiddetta fase 2 e soprattutto la riapertura del valico di Rafah. Oggi l'esercito israeliano ha riconosciuto come attendibili le cifre sul drammatico bilancio di 2 anni di operazioni nella striscia, che finora tutte le autorità israeliane, esercito compreso, avevano definito gonfiate e propagandistiche. Il perché lo abbiamo chiesto a Eric Salerno, giornalista esperto di Medio Oriente.
Con quello che sta succedendo a dire la verità si capisce abbastanza poco in generale. Netanyahu sta facendo delle dichiarazioni di fuoco su tutto e su tutti, soprattutto sull'idea stessa di, come sempre, dello Stato palestinese. E poi questa cosa è uscita fuori all'improvviso, in qualche modo c'è una parte di Israele che accetta di fare delle dichiarazioni diverse da quelle solite, perché c'è all'interno del sistema, anche all'interno delle forze armate, c'è una spaccatura a vari livelli. Una parte della popolazione che dice non può dire chiaramente che abbiamo sbagliato, però accetta un po' queste cose e le pubblica in modo che forse il pubblico israeliano comincia a rendersi conto di quello che è successo.
Forse anche adesso, dopo che insomma è finita questa questione degli ostaggi, l'ultimo è stato riportato.
È finita questa fase qui, assolutamente, a questo punto si deve andare oltre. E in qualche modo questa cosa questa dichiarazione dell'IDF sembra chiudere un periodo, adesso si comincia a fare una cosa nuova.
Chi risiede fuori dal proprio comune di residenza per studio o per lavoro rischia di non poter votare al referendum sulla giustizia dei prossimi 22 e 23 marzo. Per farlo dovranno tornare nei propri comuni perché, almeno fino ad ora, il governo non vuole consentire il voto a distanza. Le opposizioni hanno provato a cambiare le cose con gli emendamenti, ma la maggioranza li ha bocciati tutti. Il Luigi Ambrosio ne ha parlato con Fiorella De Cindio, ricercatrice e docente universitaria. Questo è quello che ha detto al suo microfono.
Dal punto di vista tecnologico la cosa è ragionevolmente semplice e non è il voto elettronico, il voto online, no, si tratta soltanto di mettere in comunicazione gli archivi degli aventi diritti al voto. Questa cosa è stata fatta, non c'è più nulla di sperimentale, dovrebbe essere una prassi acquisita ed è quindi davvero, davvero assurdo che venga negata. Quindi il problema, gli emendamenti, le opposizioni li hanno dovuti presentare perché era stato tolto dal decreto tutta questa parte che l'anno scorso c'era.
E questo significa evidentemente una precisa volontà politica, ossia quella di limitare l'esercizio del voto per il referendum. Ricordiamo che si vota senza quorum, quindi chi va va, chi non va peggio per lui. E stiamo parlando di quante persone?
Stiamo parlando di 5 milioni potenzialmente.
5 milioni sono più del 10%, più del 10% dell'elettorato.
Sì. E quindi qui io credo che il governo, il Parlamento e io mi permetto di dire anche che anche il massimo garante del sistema democratico, nella persona del capo dello Stato, dovrebbero garantire che in un referendum confermativo di una legge costituzionale, poter esercitare il proprio diritto costituzionale di voto da parte di tutto, un diritto effettivo.
Prima di salutarvi le ultime dei campi del calcio internazionale, serata questa di Europa League, l'ultima giornata del girone unico. A circa 5 minuti più recupera la Roma è sull'1-1 contro i greci del Panathinaikos. Intanto il Bologna è in vantaggio per 2-0 sul Maccabi Tel Aviv. Domani alle 12 si terranno i sorteggi dei play-off di Champions League, seguiti alle 13 da quelli relativi proprio all'Europa League. In serata invece sarà di nuovo Serie A con l'inizio della 23esima giornata, in campo Lazio-Genoa. Fronte tennis, alle 4.30 del mattino italiano, Carlos Alcaraz affronterà Alexander Zverev nella prima delle due semifinali degli Australian Open, mentre dalle 9.30 toccherà Jannik Sinner, che se la vedrà contro Novak Djokovic. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazzi.